Buon pomeriggio da Patrizia Barbetti, ben ritrovati, un contributo di redazione che mi vede qui in compagnia di un graditissimo ospite, il sassofonista Luca Stoll. Buongiorno e benvenuto Luca.
Buongiorno Patrizia, grazie dell'invito.
Beh, grazie a te per aver accettato. Vogliamo un po' raccontare il tuo percorso musicale, le tante cose che hai fatto, che fai, i tanti luoghi che hai visitato nella tua formazione. Allora forse partiamo da lì. Beh, dal tuo accento intanto si rivela una provenienza da un paese francofono, però c'è anche la parte ticinese, locarnese, così.
Sì, la mia madre è di Locarno. Però io sono cresciuto in Svizzera francese, dunque ho la R moscia e gli accenti al posto sbagliato.
No, però un bilingue perfetto direi, nato dunque in Svizzera, classe 1978. Leggo dalla tua biografia, dal tuo curriculum, che hai iniziato a suonare il violoncello all'età di 9 anni. Solo in seguito, poi più tardi, ti sei spostato sul sax, che fra l'altro sentiremo con grande piacere anche dal vivo suonare fra poco. Quindi la passione è nata proprio da piccolo e sei partito subito con uno strumento non proprio facile, importante.
Sì, il mio padre è violoncellista non professionista, dilettante, molto bravo, e allora vedendolo suonare questo magnifico strumento ho cominciato anch'io, e dopo però ho cambiato per il tenore, sax tenore, e mi sono accorto solo dopo che in realtà questi due strumenti hanno esattamente la stessa tessitura, anche se il tenore si scrive in chiave di sol e suona giù proprio lì dove c'è il cello. Dunque sono strumenti in realtà molto simili.
Molto simili, sì. Più simili di quello che si può pensare, anche se appartengono a famiglie strumentali diverse. Dopo aver ascoltato dal vivo il violoncellista e compositore francese Paul Tortelier, hai deciso di diventare un musicista professionista, è così?
Sì, mio padre mi ha portato spesso a vedere Tortelier, abbiamo visto Rostropovich e Yo-Yo Ma. No, è stato Yo-Yo Ma a dirmi, facevo già il cello, e mi ha detto soprattutto non smettere mai di far musica. E questo mi è rimasto come un bel commento, perché non gli interessava veramente il livello, non mi ha sentito, l'abbiamo solo salutato dopo il concerto, ma quest'idea che bisogna continuare, è una cosa difficile e bisogna perseverare e dopo poco a poco vengono le cose.
E beh, questo è valido assolutamente per l'arte in generale, anche per la musica. A 15 anni sei passato al sax tenore e al jazz, questo poi prima di andare a approfondire il discorso negli Stati Uniti, che lo vediamo fra poco. Però com'è avvenuto il passaggio? Insomma, c'era anche qui una passione di tuo padre comunque in famiglia per il jazz, o l'hai scoperto?
No, mio padre quando era a Zurigo ha sentito Dollar Brand, che abitava lì per un po' tante volte, però per lui è una cosa un po', penso, periferica. Però aveva quel disco vinile The Sidewinder di Lee Morgan, sul quale tra l'altro suona il pianista Barry Harris, che forse ne parliamo dopo, che certo. Col quale ho potuto poi studiare. E solo ascoltare quel disco mi ha già... C'è su Joe Henderson, il grandissimo tenore. Quello già mi ha aperto un po'. Poi ho ricevuto Love Supreme di Coltrane e mi ricordo che sì, quello dopo ho detto beh, devo far quello. È stata proprio una, come dire, una chiamata, una vocazione.
Qualche anno dopo, a 18 anni, hai deciso di andare a studiare a New York, dove hai avuto opportunità di seguire i seminari di personaggi davvero importanti in questo ambito.
Sì, sono andato prima alla New School, che si chiamava ancora New School for Social Research, e che è un istituto, un'università che ha anche una storia interessante, che era stata messa su, tra l'altro, per quelli che fuggivano i nazi. Dunque, per esempio, Eric Fromm ha insegnato un po' lì, poi è morto qua a Muralto. E dopo hanno aperto un dipartimento di jazz che negli anni 90 era piccolo, 30 allievi, e del quale sono usciti Peter Bernstein, e Brad Mehldau e altri grandissimi musicisti. Dopo purtroppo è diventato una cosa più un'impresa, come ormai tanta educazione al giorno d'oggi. E quando sono arrivato io eravamo, non so, 300, e poi veramente spiegavano questa teoria molto artificiale del jazz che è sviluppata dalla scuola di Berkeley. Niente, però a quel momento lì un amico mi ha portato, parlavo prima, da questo Barry Harris, e io sono piuttosto andato lì, non ho più seguito tante lezioni alla New School, e andavo però sempre da Barry e ho studiato quella cosa lì.
Che fra l'altro è un musicista che è scomparso di recente, se non sbaglio.
Sì, è morto l'8 dicembre, lui è del 29, e dunque cosa aveva... 91-92 anni.
Quasi.
Sì, perché in più è nato al 15 di dicembre, morto a Lotto. Dunque, e insegnava ancora. Lui è allo stesso tempo uno dei più grandi pianisti, senza dubbio, della storia del jazz, però si è consacrato totalmente alla pedagogia e ha insegnato sempre in una grande sala di ginnastica, anche lui senza preoccuparsi di livello, niente. Chi viene ha voglia di imparare, viene. E lui insegnava, e negli anni 60 sono anche andati John Coltrane, è passato da lui, e tanti altri grandi, Art Pepper andava tutto il tempo.
Dunque, si può dire che ti ha dato una sorta di imprinting particolare al jazz, questo personaggio, questo musicista?
Lui è uno dei più grandi pianisti, dunque lui è nella scuola del bebop, soprattutto influenzato da Charlie Parker e Bud Powell, però con un tocco molto specifico, elegante, che è quello dei musicisti di Detroit, dunque Hank Jones, Sir Roland Hanna, Tommy Flanagan e Barry, hanno proprio un tocco molto particolare, molto elegante, che non era quello di Bud.
Beh, allora a questo punto direi, visto che il sassofono, il sax tenore, il tuo strumento l'hai portato, tentiamo un'esecuzione live, pur sapendo e dicendo anche a chi ci ascolta che ovviamente i microfoni, la situazione non è quella ideale per un concerto, ma è giusto per assaporare il sound, il gusto particolare di questo nostro ospite di oggi, Luca Stolla. Complimenti per il sound. Intanto diamo il tempo a Luca Stolla di riappoggiare il suo sax tenore, nostro ospite di oggi. Luca Stolla, che ci dice adesso che cosa ha suonato, e poi torniamo ad attraversare, anche se un po' così in sorvolo rapido, la tua lunga formazione e anche i luoghi in cui hai potuto farla, sperimentarla, e siamo ancora a New York. Ma intanto davvero complimenti.
Grazie. Era semplicemente un blues lento in si bemolle, do per il sax tenore.
Siamo rimasti con le lezioni a Barry Harris. So sì. Che qualche anno dopo ti sei proprio trasferito a New York, hai voluto proprio rimanere lì, hai incontrato Branford Marsalis, con cui hai iniziato a studiare privatamente per diversi anni, poi ti sei esibito chiaramente in molti club, in molte rassegne internazionali, accanto a musicisti di grande valore, ma lascio a te tracciare in breve questa fase della tua vita?
Sì, sono ritornato nel 2000, non so più, 4, e ho fatto 10 anni lì a New York. E sì, beh, lì la scena è quel che è, un sacco di posti. Io ho suonato soprattutto in posti dove, per esempio, si facevano cocktails e dove c'è proprio una scena per il jazz, diciamo, classico, piuttosto che nei grandi club dove è un po' un'altra impostazione stilistica. Però ho avuto la fortuna di suonare nel gruppo di Clovis Nicolà, che è un grandissimo contrabbassista, e con lui abbiamo viaggiato parecchio in Francia, abbiamo fatto tanti concerti, e anche tramite lui ho potuto suonare con il batterista, che è forse uno dei più grandi oggi, che si chiama Kenny Washington, e questa è stata un'esperienza molto bella. Poi qua ho suonato io con un altro grande batterista che si chiama Alvin Queen, che abita a Ginevra, e quello anche è stata un'altra bella opportunità.
A New York hai seguito appunto corsi di musicologia al City College e poi però per esigenze familiari facciamo un balzo oltreoceano perché ti sei trasferito a Oxford anche per seguire l'attività di tua moglie, che è molto interessante, di cui forse parleremo in un'altra occasione proprio con lei direttamente, visto che pubblica, scrive, è una persona molto interessante. Ma restiamo legati al tuo percorso musicale all'Università di Oxford, prestigiosissima peraltro. Hai portato avanti un dottorato e una tesi su Coleman Hawkins, che è un personaggio chiave, musicista chiave nel tuo percorso musicale.
Sì, assolutamente, ho avuto questa opportunità e la grande fortuna è che non c'è quasi niente che è stato scritto accademicamente. Ci sono libri molto buoni, piuttosto biografici, ma non c'era ancora veramente uno studio preciso, tecnico, di come suonava nel suo periodo migliore. Dunque è stato uno studio molto interessante per me.
Uno studio che in qualche modo ti ha influenzato, un grande, uno dei primi musicisti che ha influenzato molti grandi sassofonisti dell'era swing, ma forse anche figure di spicco del jazz moderno come lo stesso John Coltrane citato prima, Sonny Rollins, insomma. Coleman Hawkins ha dato il suo contributo alla storia del jazz in modo importante.
Allora, solo per dire che, già per cominciare, è soprannominato il padre, the father of the tenor saxophone. Dunque tutti, senza eccezione, riconoscono che è lui che ha fatto di questo strumento, che era usato piuttosto per il circo, fino a quel momento lì, uno strumento solista che poi è venuto pure a rimpiazzare la tromba come primo strumento solista del jazz. E per me in particolare è stata una scoperta bellissima, quando avevo forse 30 anni, che avevo già studiato tanto Coltrane, Dexter Gordon, Sonny Rollins, quelli che ascoltiamo più immediatamente, anche perché sono meglio incisi, però tramite Branford Marsalis, che mi aveva detto guarda, devi ascoltare quelli degli anni 40, dunque abbiamo fatto con lui un grande studio di Lester Young, e poi finalmente arrivare a Coleman Hawkins quando già si è studiato parecchio e capire che praticamente all'origine c'è il più grande di tutti, è una sorpresa bellissima, perché si è aperto davanti a me un'area di studio che non ha fine.
E allora ascoltiamolo, Coleman Hawkins, in questo bellissimo standard che è Yesterdays.
Thank you.
Yesterdays di Jerome Kern, se non sbaglio, con Coleman Hawkins, il suo sax tenore meraviglioso, un sound bellissimo. Ne stiamo parlando con Luca Stoll, ospite nostro che giustamente vuole aggiungere qualcosa. Ma intanto forse con chi suonava qui?
Appunto, una cosa interessante di questa recording session è che è data, se non mi sbaglio, di metà febbraio del 44 e è considerata una delle prime incisioni di bebop. Che lo accompagna, c'è Dizzy Gillespie nelle trombe, c'è una piccola big band, c'è il grandissimo sassofonista Don Byas, c'è Oscar Pettiford, il contrabbassista, ed è questa la prima incisione che si sappia del batterista Max Roach. Questo 44 è un po' un annus mirabilis per lui, che dopo quell'anno lì tutte le incisioni sono spettacolari. In un certo senso è proprio l'apice della sua carriera, anche se ha sempre suonato benissimo, però nel 44 è veramente, aggiunge livelli veramente impressionanti. Cosa io ho imparato? Per esempio, su questo pezzo si sente benissimo come lui non improvvisa mai a caso. Dunque c'è sempre un piano molto chiaramente stabilito. In questo caso fanno due giri in re minore, poi modulano in sol minore, dunque c'è già quel cambiamento lì. E nella seconda parte lui arriva a questa nota già altissima, che è il nostro fa diesis, e da lì scende e allo stesso posto, 16 battute più tardi, o 32 secondo come si conta, riarriva lì e lì va ancora più su al do acutissimo e crea questa struttura proprio perfetta di climax dal quale dopo scende, ma al quale anche ci ha preparato. Dunque siamo proprio a livelli strutturali paragonabili ai nostri grandi compositori di musica classica, che loro però non stavano improvvisando. Questo è il genio di Coleman Hawkins.
Al quale hai dedicato la tua tesi di dottorato a Oxford e che ha segnato, insomma, segna le tue scelte musicali, quasi il tuo pensiero musicale, che infatti si manifesta in concerti dove tu suoni quella musica, quel periodo. Non ti si può certo definire un session man.
No, io voglio fare questa cosa qua.
Quella.
Però sull'idea che bisogna fare il nuovo con il vecchio. Dunque, questi qua hanno raggiunto una tale profondità di linguaggio che certamente non la possiamo esaurire. Dunque, c'è ancora tanto da dire esprimendosi così. E io, appunto, come dicevamo prima, ho avuto la fortuna di studiare con Barry Harris, che era anche pianista di Coleman Hawkins. Dunque, per me queste due cose si raggiungono. Ho proprio avuto di tradizione orale direttamente da Barry come pensavano questi grandi musicisti neri di quegli anni lì.
Questo è il jazz che tu ami, che ti appassiona e che vuoi suonare.
Sì.
Allora, arriviamo ai giorni nostri. Siamo partiti dalla Svizzera, siamo andati a New York, poi a Oxford e siamo tornati. Torniamo in Svizzera, dove adesso vivi. Cosa fai, come ti muovi in questa realtà, insomma, diciamolo, più piccola di quella che hai visitato finora?
Sì, beh, in questo momento non è che ci sono tantissime opportunità, però sono stato molto contento, arrivando qua, abitiamo Locarno, di incontrare tanti musicisti proprio bravissimi. A Locarno stesso, Danilo Moccia, Sheldon Suter, qui c'è il chitarrista Pianca, Roberto, che è bravissimo.
Certo.
E poi andando a Milano, lì ho fatto un paio di concerti recentemente, lì c'è proprio una scena molto bella di musicisti anche molto bravi, e dunque c'è ampiamente, mi rallegro molto di suonare di più una volta che speriamo si liberi un po' la
scena. Sì, si ricomincia a suonare un po' di più dal vivo, fra l'altro qui dal vivo hai suonato anche alla nostra radio un sei mesi fa proprio con Sheldon Suter, se non sbaglio.
Sì, esattamente. Sì.
Allora, ci salutiamo, Luca Stoll, con uno standard, un brano tratto da un tuo disco. Lascio a te dire altre cose su questa incisione.
Questo è un brano di Vernon Duke che si chiama I Can't Get Started, e sul quale abbiamo fatto dei piccoli giochi ritmici, abbiamo messo dentro delle battute a 3/4, 5/4, 4/4, ci siamo divertiti. Però il disco l'abbiamo fatto nel 2004 con due musicisti svizzeri che amo tantissimo, che sono Patrice Moret al contrabbasso e Dominic Egli alla batteria.
E con questo ci salutiamo, per ritrovarci sicuramente in futuro, ora che abiti nella nostra regione, in Ticino, ci ritroveremo sicuramente. Grazie per essere stato con noi, buona musica e
grazie,
a presto.
Grazie Patrizia. Thank you.